Buonasera, signore e signori. I risultati del primo semestre 2025 confermano ancora una volta la resilienza del nostro modello di business, capace di generare valore in un contesto esterno complesso e sfidante. Chiudiamo il semestre con solidi risultati superiori a quelli attesi dai peers. Ci siamo distinti per una crescita organica del 4,4%. Una crescita organica del 4,4% trainata da una solida performance commerciale, un miglioramento della profittabilità grazie all'efficacia delle leve interne che hanno più che compensato gli impatti negativi dello scenario esterno, una solida generazione di cassa grazie alla performance operativa e alla gestione disciplinata del capitale circolante. Infine, progressi significativi in ambito di sostenibilità è un elemento centrale nella nostra strategia. Le tensioni geopolitiche e commerciali continuano a pesare sulle prospettive per il 2025. Le recenti stime evidenziano un rallentamento della crescita economica globale che è ancora più marcato negli Stati Uniti. A ciò si aggiunge un'inflazione mondiale del 3,2% e del 2,7% negli Stati Uniti. Elevata la volatilità attesa sul fronte dei cambi, i timori sulle prospettive dell'economia USA, le incertezze sulla politica della Fed e l'elevato debito pubblico statunitense hanno spinto il dollaro ai minimi negli ultimi 4 anni rispetto all'euro. Un trend questo che continuerà ad impattare i cambi di molte valute emergenti adesso legate. Quindi rimane una certa volatilità, come vediamo, e c'è stata appunto una rivalutazione del dollaro recentemente. L'accordo sui dazi tra UE e USA, che sarà ratificato in questi giorni, da un lato riduce le incertezze e scongiura un'escalation commerciale, ma dall'altro impone costi significativi alle esportazioni ed è destinato ad alimentare le pressioni inflattive. In questo scenario la capacità di reazione è di cruciale importanza. Come illustrerà l'ingegner Casalucci, stiamo adottando misure concrete a volte volte a gestire i rischi e a cogliere le opportunità. Proseguiamo con la nostra strategia commerciale di rafforzamento sull'high value, segmento di mercato che conferma la sua resilienza con una crescita attesa mid-single digit anche per la seconda parte dell'anno. Il continuo miglioramento del price mix ci consentirà di compensare un maggiore impatto negativo dei cambi sulla profittabilità, mentre il nostro piano di mitigazione dei dazi ha già prodotto risultati positivi nel secondo trimestre e prevediamo ulteriori benefici nella seconda metà di questo esercizio. Sulla base dei risultati conseguiti nel primo semestre e in considerazione dell'elevata volatilità dello scenario esterno, abbiamo aggiornato le nostre attese sull'anno, confermando gli obiettivi di profittabilità con un adjusted EBIT margin a circa 16% e un net cash flow prima dei dividendi di circa 550 milioni di euro. E ora do la parola all'ingegner Casalucci. Grazie, dottor Tronchetti, e buonasera a tutti. Pirelli chiude il primo semestre del 2025 con dei risultati che ancora una volta si dimostrano fra i migliori dell'industria. Ricavi pari a 3,5 miliardi di euro più 4,4% al netto dei cambi, grazie al successo della nostra strategia commerciale. Una profittabilità al 16% in crescita anno su anno, sostenuta dall'efficacia delle leve interne con il piano di mitigazione dei dazi già in atto dal secondo trimestre. Risultato netto in declino, indeciso, scusate, miglioramento a più 14% grazie a minori oneri finanziari. Prosegue il processo di deleveraging con una riduzione dell'indebitamento anno su anno di 300 milioni di euro. Una solida generazione di cassa, ante dividendi nel secondo trimestre, 193 milioni di euro stabili anno su anno al netto della vendita della Dechia a CTS. Importanti progressi sono stati raggiunti anche sul piano della sostenibilità. Le azioni di prevenzione e sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro hanno contribuito ad una riduzione dell'indice di frequenza degli infortuni a meno 3% rispetto alla fine del 2024. Il piano di decarbonizzazione prosegue in linea con il target di net zero al 2040. I progetti di efficientamento energetico e di elettrificazione di macchinari hanno portato a una riduzione delle nostre emissioni assolute del 16,5% anno su anno, in linea con il target 2025, la riduzione delle emissioni scope 3. Abbiamo sviluppato con Jaguar Land Rover il primo pneumatico con oltre 70% di materiali bio-based e riciclati. Infine, sempre sul fronte ambientale, abbiamo ridotto il prelievo specifico di acqua a livello di gruppo del 7,2% rispetto alla fine del 2024. Ebbene, questi risultati confermano la nostra leadership mondiale in questo settore, come riconosciuto anche dai più importanti indici di sostenibilità come l'S&P Global Sustainability Yearbook 2025, dove risultiamo il top 1%, unico produttore di pneumatici a ottenere il massimo riconoscimento a livello globale. Adesso entriamo più nel dettaglio nella nostra performance. Come vedremo, grazie all'implementazione dei programmi strategici abbiamo consolidato la nostra leadership tecnologica, specialmente introducendo nuovi prodotti, abbiamo consolidato il portfolio di omologazioni e lo sviluppo dei pneumatici. Allo stesso tempo continuiamo con il sostegno alla profittabilità, che è confermata essere la più alta dell'industria fra i tier 1. Il primo semestre del 2025 conferma l'efficacia della nostra strategia commerciale, con una crescita sul car di 18 pollici più superiore a quella del mercato. Abbiamo guadagnato quota in entrambi i canali, nell'original equipment, in particolar modo in APAC e Nord America, grazie al rafforzamento delle partnership con i local car makers. E poi nel replacement abbiamo sovraperformato il mercato in tutte le regioni, facendo leva sull'efficacia della nostra strategia pull through e sull'innovazione di prodotto. Sul car 17 pollici e più continuiamo a ridurre la nostra esposizione, in particolar modo in Sud America, dove abbiamo accelerato l'uscita nei canali distributivi meno redditizi. Passiamo ora al programma di innovazione che hanno contribuito a rafforzare la nostra leadership tecnologica. Nei primi sei mesi di quest'anno abbiamo ottenuto circa 110 nuove omologazioni concentrate su 19 pollici e superiori, specialty e EV. Tali omologazioni sono state ottenute sia da principali premium e prestige OEM come Ferrari, Porsche, BMW e Aston Martin, sia dai pure EV car makers come Tesla, Zeekr, NIO e Lucid. Abbiamo il più ampio portfolio di omologazioni, circa 1300 sul car 19 pollici e oltre, oltre tre volte la media dei nostri peers. Questi risultati gettano le basi per la crescita futura sul replacement high value, grazie a un loyalty rate che si conferma superiore all'80%. Passiamo ora ad affrontare l'innovazione di prodotto sulla slide numero 9. All'inizio di maggio abbiamo presentato la quinta generazione del P0. Un brand nel brand che da 40 anni è sinonimo di ultra high performance. Nato dall'esperienza del motorsport, il P0 ha sempre saputo anticipare le esigenze del mercato premium e prestige. Il mercato ha già risposto positivamente, oltre 150 le omologazioni già ottenute, quindi più di 380 quelle previste, con il prodotto scelto da numerosi car maker premium e prestige. Per lo sviluppo della quinta generazione sono state utilizzate le più avanzate tecniche di intelligenza artificiale e di virtual design. Questo ci ha permesso di testare ogni singolo dettaglio di prodotto, ottimizzare tempi di sviluppo e migliorare il grip, la frenata e l'handling sia su asciutto che su bagnato. Il nuovo P0 è già stato premiato da Tire Reviews come il miglior pneumatico UHP in grado di fornire il massimo in termini di performance e sicurezza. Inoltre, a testimonianza del costante impegno di Pirelli nella sostenibilità, la versione di P0 per Jaguar e Land Rover ha più del 70% di materiali di origine naturale e riciclati. Nel mondo del two wheels, cioè delle due ruote, la nostra offerta si è ampliata con il lancio di due nuovi pneumatici moto e quattro per il cycling. Sul moto, dove Pirelli è leader nella high value, abbiamo ampliato la nostra gamma con il Diablo Power Cruiser e lo Scorpion MX 32, entrambi frutto dell'esperienza maturata nelle competizioni dove equipaggiamo i migliori team. Nel cycling l'innovazione continua con il lancio del cinturato Evo TLR, del P0 Race TLR nero e dei due nuove versioni dello Scorpion XC. Anche in questo ambito la spinta all'innovazione deriva dal mondo racing, dove noi collaboriamo con i migliori team professionisti come Trek e Alpecin. Il successo dei prodotti Pirelli è testimoniato dalle recenti vittorie nelle competizioni più prestigiose come la Paris-Roubaix, la Milano-Sanremo e diverse tappe del Tour de France. Abbiamo infine accelerato sul Cyber Tire attraverso l'implementazione di vari progetti. La partnership con Bosch, avviata nel 2024, è stata rinnovata, rafforzando la collaborazione tecnologica. Il nostro Cyber Tire è già integrato nei veicoli premium e prestige, mentre ulteriori progetti sono in fase di valutazione. Inoltre, sono stati siglati accordi e contratti per il monitoraggio infrastrutturale. Il primo accordo è stato concluso con Movion, una società del gruppo Autostrade per l'Italia, per la mappatura dei tratti autostradali gestiti da ASPI. È stato firmato un accordo anche con la Regione Puglia per implementare un sistema innovativo di monitoraggio della rete viaria regionale. Ebbene, questo sistema associerà dati rilevati da pneumatici elaborati dal sistema hardware e software Pirelli Cyber Tire, dati visivi raccolti tramite la tecnologia Universis usando telecamere installate a bordo delle autovetture, software e algoritmi di sensor fusion che forniranno una mappatura integrata di asfalti e segnaletica stradale, creando una dettagliata mappa dello stato di salute delle strade pugliesi.
Oltre all'innovazione, il brand è uno dei fattori chiave che guidano la scelta da parte dei clienti high value. Grazie a nuove partnership strategiche con le più importanti competizioni sportive internazionali, puntiamo ad aumentare ulteriormente la visibilità del nostro brand. Un ruolo chiave lo gioca la Formula 1, in forte crescita a livello globale, soprattutto negli Stati Uniti. Il 2025 ha inoltre visto il rinnovo e l'ampliamento delle nostre collaborazioni nel mondo dello sport, come le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina del 2026, il MotoGP, dove Pirelli sarà l'unico fornitore di pneumatici dal 27, Luna Rossa, con cui prosegue la collaborazione come sponsor e technical partner, e gli Australian Open di tennis. Tutto questo contribuisce a rendere il brand Pirelli un elemento sempre più distintivo, riconosciuto a livello internazionale come sinonimo di performance, sport e alta tecnologia. Passiamo adesso ai programmi Operations, che hanno contribuito a migliorare la nostra profittabilità. Nel primo semestre hanno generato efficienze lorde di 70 milioni di euro, 45% del target dell'anno completo. I maggiori benefici derivano dai cantieri manufacturing e product cost, grazie alla crescente automazione delle fabbriche, riduzione del consumo energetico e innovazione della progettazione dei prodotti. Entrambi i programmi sono destinati ad accelerare ulteriormente nei prossimi mesi, coerentemente allo sviluppo dei progetti e a rappresentare le principali fonti di efficienza nel secondo semestre. Contribuiscono positivamente anche i cantieri SG&A e organization, i cui benefici derivano dalla razionalizzazione della catena di approvvigionamento e ottimizzazione della logistica e dalla digitalizzazione dei processi e upskilling del personale. Ma soffermiamoci sul cantiere manufacturing, che manterrà un ruolo centrale anche nei futuri programmi di efficienza. Stiamo preparando la fabbrica del futuro, rendendo i nostri impianti sempre più competitivi, efficienti e sostenibili. Automazione, digitalizzazione ed elettrificazione ci permetteranno di ottimizzare i processi produttivi, ridurre i costi operativi e migliorare la profittabilità del gruppo nel medio termine. La trasformazione delle fabbriche si articola lungo quattro assi strategici. Primo, Smart Manufacturing, che attraverso la virtualizzazione e la digitalizzazione dei sistemi di controllo consentirà il monitoraggio dei KPI della fabbrica in real time, l'ottimizzazione dei processi e lo sviluppo di soluzioni innovative in tempi molto ridotti. Secondo, l'efficientamento energetico, grazie all'elettrificazione già in corso della fase di vulcanizzazione e l'adozione di sistemi di monitoraggio continuo per il controllo intelligente dei consumi. Terzo, l'innovazione di processo attraverso la tecnologia avanzata come il sistema Tire Defect Detection, che utilizza l'intelligenza artificiale computer vision per identificare e analizzare difetti con maggiore precisione. Infine, l'automazione, come quella che stiamo adottando nella movimentazione dei prodotti in fabbrica, con benefici in termini di efficienza, tracciabilità e sicurezza. Infine, proseguono le azioni per rafforzare ulteriormente la resilienza della nostra supply chain. Stiamo sviluppando un sistema di pianificazione integrata che va dal fornitore delle materie prime al consumatore finale per garantire una maggiore velocità di reazione. Il nostro footprint ha raggiunto l'86% di local for local, consentendoci di ridurre rischi logistici e tempi di risposta. Gli Stati Uniti rimangono l'unica area geografica con un ridotto local for local. Stiamo promuovendo la transizione verso una value chain sostenibile con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e aumentare la trasparenza lungo tutta la filiera, in linea con i target di decarbonizzazione al 2040. E infine, l'eccellenza logistica. Già oggi garantiamo la copertura del 98% delle richieste in 24 ore, ma proseguiremo nell'ottimizzazione dei flussi per migliorare il servizio del cliente e contenere i costi operativi. Passo ora la parola al dottor Bocchio. Grazie, ingegner Casalucci. Passiamo ora alle dinamiche che hanno caratterizzato la performance del primo semestre del 2025. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la solida performance commerciale si è tradotta in una crescita organica del 4,4%. Positivo l'andamento dei volumi, più 0,5%, con la crescita del segmento high value che ha più che compensato la riduzione dell'esposizione sullo standard. L'high value ora rappresenta circa l'80% del fatturato totale, più 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. E miglioramento il prezzo mix, più 3,9%, che è stato supportato principalmente dal product region mix e marginalmente dalla componente prezzo. Quest'ultima riflette sia l'indicizzazione dei prezzi del primo equipaggiamento al costo delle materie prime, sia le prime rinegoziazioni commerciali in risposta ai dazi degli Stati Uniti. Dall'altra parte, negativo l'impatto dei change, meno 2,9%, che sconta la forte svalutazione del dollaro americano e la volatilità delle valute dei paesi emergenti rispetto all'euro. Come illustrato nella slide 17, la profittabilità del primo semestre è in miglioramento di 0,4 punto percentuale anno su anno, attestandosi al 16%. Nel primo semestre 2025 l'EBIT adjusted è stato pari a 558 milioni di euro, in crescita del 3,6% grazie all'efficienza delle leve interne. Più in particolare, il positivo contributo del price mix per 94 milioni di euro ha più che compensato l'aumento del costo delle materie prime per 51 milioni di euro e il negativo impatto dei cambi, meno 19 milioni di euro, dovuto alle dinamiche già descritte. Positivo il saldo tra efficienze e inflazione, grazie all'accelerazione dei programmi di competitiveness nel secondo trimestre. Infine, il contributo dei volumi, più 6 milioni di euro, ha limitato l'impatto degli ammortamenti, meno 15 milioni di euro, e degli altri costi, meno 4 milioni di euro. Si ricorda che a partire dal 3 maggio sono entrati in vigore i dazi USA del 25% sulle importazioni di pneumatici CAR da Europa e Brasile. Sono inoltre in vigore dazi universali per gli pneumatici moto e cycling con percentuali differenti a seconda del paese di produzione. L'impatto complessivo di tali dazi nel primo semestre dell'anno è stato pari a 15 milioni di euro, ma grazie alle misure di mitigazione attivate l'impatto netto è stato pari a meno 6 milioni di euro, questo valore incluso nella voce ADA del bridge presentato in questa slide. Analizziamo ora l'andamento del risultato netto, pari a 264 milioni di euro, in crescita rispetto ai 231 milioni di euro del primo semestre 2024. Questo trend riflette il miglioramento della performance operativa per 19 milioni di euro, di cui ho già descritto le dinamiche, il leggero incremento dei costi non ricorrenti per 6 milioni di euro, dovuti a maggiori oneri per layoff e write-off, la riduzione degli oneri finanziari netti per 53 milioni di euro, principalmente riconducibile ad un minore impatto non monetario legato alla contabilità per iperinflazione. Infine, l'incremento delle imposte per 34 milioni di euro rispetto al primo semestre 24 è dovuto ad una sfavorevole base di confronto anno su anno, in quanto il valore del primo semestre 24 includeva i benefici del patent box e l'impatto della positiva risoluzione dei contenziosi fiscali. Pirelli chiude il primo semestre 2025 con una posizione finanziaria netta negativa pari a circa 2,68 miliardi di euro. Il flusso cassa netto della gestione operativa è stata pari a meno 217 milioni di euro, che riflette la stagionalità del business e rappresenta un miglioramento rispetto al primo semestre 24 per 62 milioni di euro, supportato principalmente dalla performance operativa commentata nelle slide precedenti, da un minor assorbimento del capitale circolante grazie alla gestione efficiente delle scorte e alla consueta stagionalità dei crediti e debiti commerciali, rispettivamente il 13 e il 14% dei ricavi. Il flusso di cassa netto ante dividendi, pari a meno 504 milioni di euro, sconta gli impatti dei dazi e la svalutazione dei cambi, nonché le operazioni straordinarie concluse nel semestre. 43 milioni di euro derivanti dalla cessione di Dechia, meno 19,1 milioni di euro riferibili ad altre operazioni, tra le quali la principale è il versamento in conto capitale nella joint venture con il Public Investment Fund dell'Arabia Saudita. Il flusso netto di cassa ante dividendi del secondo trimestre 25 è positivo per 193 milioni di euro, non considerando il già citato effetto positivo relativo alla cessione di Dechia a CTS, risulta essenzialmente in linea con il dato del secondo trimestre 2024, che era 154 milioni di euro. Passiamo alla slide 20. Al 30 giugno 2025 il debito lordo del gruppo ammonta a circa 3,87 miliardi di euro, considerando attivi finanziari per circa 1,19 miliardi di euro. La posizione finanziaria netta risulta quindi pari a circa 2,68 miliardi di euro. Il margine di liquidità è pari a 2,4 miliardi di euro, di cui 1,5 di linee di credito committed non utilizzate. Tale margine copre le scadenze del debito per circa 3 anni e mezzo, cioè fino al quarto trimestre 28. Il costo del debito calcolato sugli ultimi 12 mesi si attesta al 4,88%, in discesa rispetto al 5,06% alla fine dello scorso anno. La riduzione attribuibile al calo dei tassi di interesse nell'eurozona. Infine, al 30 giugno 2025 la finanza sostenibile continua a rappresentare circa il 70% del debito lordo di gruppo, ovvero l'84,4% se consideriamo il debito della holding, in linea con l'obiettivo del 100% annunciato per la fine del 2025. E restituisco la parola all'ingegner Casaluce. Grazie, dottor Bocchio. Passiamo all'outlook di mercato per il 2025. Confermate le previsioni per un market car tire sostanzialmente flat, meno 1 più 1. L'high value si conferma il segmento più resiliente, con aspettative di crescita mid-single digit in linea con il primo semestre. Nel car 17 pollici e inferiori la domanda sull'anno è confermata in calo, low single digit. In questo scenario Pirelli conferma la strategia di rafforzamento sul car 18 pollici superiore, con un guadagno di quota su entrambi i canali. Nel secondo semestre, sul primo equipaggiamento, beneficeremo del rafforzamento delle partnership con i produttori locali, sia nell'Asia Pacifico che il Nord America. Nel replacement 18 pollici superiori continueremo a sovraperformare il mercato in tutte le aree geografiche. Infine, nel car 17 pollici inferiori prosegue la riduzione dell'esposizione sui prodotti e canali meno redditizi. Lo scenario dei dazi è ancora in evoluzione. Un accordo è stato raggiunto tra l'Europa e l'amministrazione americana lo scorso 27 luglio, mentre per quanto riguarda il Brasile, Pirelli sta analizzando il provvedimento relativo ai dazi annunciati il 30 luglio, ieri, per verificarne la reale applicazione ai vari segmenti di prodotto. In base alle normative vigenti attualmente, lo scenario dei dazi USA è il seguente: 25% su import di pneumatici car da Europa dal 3 maggio al 31 luglio e 15% dal 1 di agosto, oggetto di ratifica. 25% dal 3 maggio sulle importazioni dal Brasile. In corso di analisi il provvedimento annunciato ieri dall'amministrazione americana. Da una prima analisi interna sembra che per gli pneumatici car continuano ad applicarsi dazi del 25%, mentre il moto è soggetto a 50%. Nessun dazio su importazione da Messico, perché i nostri prodotti sono conformi a USMCA. Infine, dazi universali su import di pneumatici, moto e bicycle da tutti i paesi, con percentuali differenziate a seconda della fonte. In tale contesto, considerate anche le incertezze sul Brasile, confermiamo l'impatto lordo di 60 milioni di euro sull'anno e 30 milioni di euro a seguito dell'attuazione del piano di mitigazione, quindi già avviato questo nel secondo trimestre, perciò 30 milioni di euro. Vediamo i nostri target. Nonostante il peggioramento dello scenario cambi rispetto alle attese di maggio, confermiamo gli obiettivi di profittabilità e cassa grazie alla solida crescita organica e all'efficacia del piano di mitigazione. Le nostre previsioni per l'anno completo del 2025, vediamo dei ricavi compresi tra circa 6,7 e 6,8 miliardi di euro, con volumi in crescita tra l'1 e il 2%, il price mix in miglioramento tra 3,5% rispetto al 2-3% indicato precedentemente, impatto cambi negativo ora atteso al 4,5-4% rispetto al precedente meno 2,5-1,5%, la profittabilità è attesa al 16%, dove il miglior price mix e il piano di mitigazione contribuiscono a ridurre l'impatto dei dazi e la maggiore negatività dei cambi. Implicito nella guidance un adjusted EBIT di circa 1,08 miliardi di euro nel midpoint, in linea con il valore indicato a maggio in caso di applicazione dei dazi per la restante parte dell'anno. Confermati gli investimenti a 420 milioni di euro, circa il 6% dei ricavi, confermata la generazione di cassa di circa 550 milioni di euro e il conseguente target di deleverage. Ora restituisco la parola al dottor Tancredi per le conclusioni. Grazie, ingegner Casaluci. I risultati del primo semestre confermano l'efficacia della nostra strategia, che ha prodotto solidi risultati nonostante il difficile contesto esterno. Abbiamo affrontato con la determinazione le sfide che il contesto ci ha posto, reagendo tempestivamente e in modo coordinato, a conferma della nostra capacità di adattamento e della solidità del nostro modello di business. Grazie a una visione chiara, capacità di esecuzione, azioni di de-risking, guardiamo con fiducia al futuro. Siamo pronti ad affrontare la complessità del contesto esterno e a superare i nostri peer, sia in termini di profittabilità che di generazione di cassa. Ciò ci consentirà di raggiungere entro fine anno il nostro obiettivo di deleverage, garantendo una maggiore flessibilità e gettando basi solide per la crescita dei prossimi anni. La nostra presentazione è terminata e possiamo aprire alle domande. Grazie.
Ecco, sono la moderatrice dell'evento, grazie dottor Tronchetti. Iniziamo adesso la sessione delle domande e risposte. La prima domanda sarà disponibile, basta premere asterisco e numero 1 oppure sul pop-up. Se siete collegati solo in audio, appunto, basta premere asterisco più 1. La prima domanda è di Akshat Kaker della JP Morgan. A lei la parola. Buonasera. Ho 3 domande. La prima è una chiarifica per quanto riguarda la situazione fiscale. State reiterando appunto l'impatto netto dei dazi al di là di quello che succede dal 25 al 15%, che era stato detto inizialmente. Allora, dal punto di vista della situazione attuale e prima di questi dazi del 15%, che impatto ci sono? Seconda, quali sono le migliorie per quanto riguarda i profitti nel secondo trimestre e quali sono naturalmente i punti principali della vostra strategia commerciale per il semestre a venire? E l'ultima domanda, può parlare di quello che sono le dinamiche di cambiamento del mercato rispetto al mercato americano e quello brasiliano e che cosa significa dal punto di vista dei margini da qui al futuro? Sì, la ringrazio per le domande. Bene, gli impatti dei dazi sulla base della nostra stima di maggio, dove ci aspettavamo appunto il 25% delle importazioni europee. Allora, qui, visto che dal 25 siamo passati a 15 adesso, che è comunque un'altra cifra che deve essere confermata da un ordine esecutivo, non migliorerà certo la situazione a partire da agosto in poi, ma naturalmente la miglioria non è significativa perché abbiamo già pagato il 25 da maggio alla fine di luglio e abbiamo degli stock che coprono la domanda parzialmente dei mesi a venire. Certo, c'è una miglioria, ma non significativa, parzialmente compensata dal peggioramento della situazione brasiliana. Quindi confermiamo le aspettative che abbiamo emesso a maggio. Certamente la riduzione da 25 a 15 è un plauso, anche perché ci sarà un impatto positivo per l'esercizio a venire. Ecco, c'è molta volatilità dal punto di vista del pricing. Nel nostro price mix mix dei primi 6 mesi abbiamo un impatto leggermente positivo, in modo particolare dall'indicizzazione del original equipment, soprattutto per quanto riguarda ciò che è successo nei mesi precedenti. C'è una price discipline, diciamo, generale. Certo, i dazi sulle importazioni in America, visto che la domanda è di circa 300 milioni di pezzi annui e la capacità installata è di circa 170 milioni di pezzi, beh, è logico immaginare che c'è una possibilità inflazionaria, però è troppo presto per tracciare qualsiasi conclusione, quindi stiamo tenendo la situazione sotto controllo molto attentamente. Per quanto riguarda le standard, stiamo accelerando la nostra strategia di uscita dallo standard nel canale meno redditizio in America Latina e quindi sia in Brasile che in Argentina, io direi principalmente in Argentina, proprio perché diciamo che gli pneumatici importati dall'Asia aumentano e quindi diciamo che abbiamo un trade down che è accelerato in questa regione e abbiamo comunque ancora la possibilità di ridurre la nostra esposizione nello standard, stiamo accelerando. Ecco perché lei avrà notato un risultato un pochino inferiore rispetto alla nostra guidance precedente. Grazie.
Prossima domanda di Monica Bosio di Intesa San Paolo. Buonasera e grazie per accettare la mia domanda. Ho tre domande. La prima, se mi potete ricordare qual è la vostra capacità di produzione in Brasile, quanto è standard e quanto è high value e quale sarà la strategia da adesso in avanti. E mi chiedevo, volete uscire dai segmenti meno redditizi, cioè quelli di distribuzione? Volete convertire una parte della capacità standard in high value? Oppure volete ristrutturare la produzione, la capacità di produzione in Brasile? Seconda domanda sul primo equipaggiamento e il mercato negli Stati Uniti. Avete visto un effetto di pre-buy nel primo semestre, nel secondo trimestre? E che cosa vi aspettate nel mercato nell'ultima parte dell'anno? Perché sembra che il mercato degli Stati Uniti possa diminuire nel terzo trimestre, possa contrarsi. E l'ultima domanda è per quanto riguarda nel secondo semestre, qual è l'impatto? Nel primo semestre è stato 51 milioni, quale sarà quello del secondo? Grazie, grazie anche a lei per le domande. L'America Latina e Brasile, la nostra produzione, la nostra capacità produttiva in Brasile è 11 milioni di pneumatici, il 50% dei quali sono già convertiti in high value, mentre il 50% rimangono standard e naturalmente il nostro obiettivo è di accelerare la conversione dello standard in high value e nei prossimi anni pianifichiamo di ridurre a zero la capacità standard e migliorare quella high value. Non abbiamo intenzione di fare una ristrutturazione nei prossimi anni, dato che abbiamo già ristrutturato nel 2019, abbiamo chiuso un impianto sempre nello stesso paese, e nel Rio Grande del Sur, e vogliamo anche cambiare insomma con l'esportazione verso gli Stati Uniti. Per quanto riguarda gli Stati Uniti e il loro mercato, vediamo un secondo semestre dell'anno con high value in positivo mid single digit, con primo equipaggiamento che migliora la sua performance, che passa dal negativo al positivo anche grazie ad un confronto favorevole rispetto allo scorso anno. Forse si ricorda che negli ultimi mesi del 2024 il primo equipaggiamento negli Stati Uniti aveva perso molto volume perché i car maker avevano deciso di ridurre le scorte nel trade, nelle catene commerciali, e quindi abbiamo una occasione di ripresa nel primo equipaggiamento, mentre nel canale replacement ci sarà una crescita del mid single digit nel secondo semestre, come è successo nel primo semestre. Non abbiamo visto degli effetti pre-buying importanti tra gli acquirenti, magari ad aprile, prima dell'applicazione dei dazi che è iniziata a maggio, ma con un impatto su giugno, quindi tutto sommato la situazione, il trend era stabile. Per quanto riguarda l'impatto delle materie prime nel secondo semestre, sarà leggermente negativo, naturalmente migliore rispetto al primo semestre, dove è stato 51 milioni negativi, e pensiamo che nel secondo semestre avrà un impatto leggermente negativo. Grazie.
Prossima domanda. Thomas Besson, Kepler Chevreux. A lei la parola. Grazie, grazie davvero. Buonasera a tutti. Bene, ho un paio di domande. La prima: ci dà un aggiornamento, per favore, per quanto riguarda i vostri tentativi nel primo semestre di cambiamenti a livello di avere la possibilità dei vostri azionisti, il controllo che si potrebbe verificare, eccetera, perché non ho sentito niente a questo proposito. La seconda domanda riguarda le linee non operative. Può confermarci che cosa possiamo aspettarci per il 2025 per quanto riguarda i net financial charges e anche le aliquote fiscali? Grazie. Grazie per la sua domanda. La struttura degli azionisti, controllo, eccetera. Le discussioni sono discussioni che si stanno avendo in questo momento e quindi ci aspettiamo alla fine l'azienda possa continuare senza nessun tipo di restrizioni, la sua crescita in tutte le regioni. Insomma, stiamo parlando in modo molto aperto, fino a questo momento non c'è nulla di nuovo e neanche di urgente, e abbiamo la certezza che questo problema possa essere risolto. Grazie, lascio la parola al dottor Bocchio. Grazie per la seconda domanda. Per quanto riguarda appunto le linee non operative al di sotto del adjusted EBITDA, posso confermare che i non ci si aspettino fra i 55 e i 60 milioni per l'intero esercizio. Gli oneri finanziari ci si aspetta siano dal 120 a 230 milioni, e naturalmente confermiamo la guidance regionale per l'aliquota fiscale, che sarà tra il 28 e il 30% a livello di intero esercizio. Grazie. Grazie mille. Grazie a entrambi.
Prossima domanda di Stéphane Benamou di BNP Paribas Exane. Prego. Buonasera a tutti. Ho tre domande, se posso. La prima, che riguarda i guadagni di efficienza. Quali sono i programmi che sono stati aggiunti nell'efficientamento? La seconda domanda riguarda il price mix. Ci potrebbe dare il breakdown tra price e mix? E qual è l'obiettivo del price mix per l'anno completo? Questa è la seconda domanda. E la terza domanda è sul cyber tire. Ci potrebbe dare un'indicazione di qual è il peso dei cyber tire sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo? Grazie. Grazie. Per quanto riguarda l'efficientamento, l'abbiamo suddiviso il programma in due parti. Da una parte ci sono le efficienze lorde, che facevano parte già del nostro piano iniziale di 150 milioni, suddiviso tra le varie tra i vari piani presentati, il product cost, il costo dei prodotti, che si basa su tutto l'anno e ammonta a 60 milioni di euro, altri 50 milioni di euro che vengono dal manufacturing, la produzione, 23 milioni dall'impatto dell'organizzazione e 33 dall'SG&A. E quindi questo è l'efficientamento da 150 milioni di euro che già fa parte del nostro piano. In aggiunta ci sono anche delle attività sui costi che ci devono supportare nel nostro piano di mitigazione. Qui parliamo di una disciplina dei costi, una riduzione dei costi a 360 gradi in tutte le aree geografiche, non solo negli Stati Uniti, perché chiediamo a tutte le nazioni di supportare il piano di mitigazione. E abbiamo dei risultati positivi fino ad ora. Il price mix ha avuto un impatto, il prezzo, che è stato leggermente positivo, come ho detto prima, a causa dell'indicizzazione del primo equipaggiamento, e tutto sommato il driver principale nel primo semestre è stato il mix di prodotto, con 2,5 punti percentuali su 3,9. Abbiamo anche un mix di regioni positivo di circa un punto percentuale dovuto all'uscita dal segmento standard nel Sud America, come abbiamo già detto. Se parliamo dell'anno completo, come abbiamo detto nella nostra guidance, ci aspettiamo un secondo semestre che sarà di circa 2,5% in termini di miglioramento, con un miglioramento del product mix su base stabile. Sotto questo aspetto abbiamo un mix di canali leggermente negativo, perché c'è un driver soprattutto del Nord America e dell'Europa, però il prezzo rimarrà leggermente positivo, anche con l'indicizzazione che diminuisce leggermente. Per quanto riguarda invece il Cyber Tire, non diamo ancora i nostri dati, non li comunichiamo, non li divulghiamo, ma in termini di impatto l'impatto è sempre minimo, perché è una tecnologia in fase di introduzione, quindi ci attendiamo una buona crescita della penetrazione nei prossimi anni. Ne stiamo già parlando con i car maker e sarà spiegato ampiamente nel nostro prossimo piano, nostra giornata degli investitori. Grazie.
La prossima domanda è di Martino De Ambrogi di Equita, a lei la parola. Grazie, buonasera a tutti. Bene, ancora ho una domanda per quanto riguarda la problematica dal punto di vista dell'azionista di maggioranza. Insomma, se sono corretto, è stato dato un limite temporale che è stato imposto dal governo perché si prendesse una decisione sul Golden Power, e dovrebbe essere oggi. Ci sono notizie? Grazie per la sua domanda. Beh, io credo che il processo è ancora un processo in attività, per così dire, quindi noi siamo convinti che, visto che domani inizia il mese d'agosto, e quindi è un momento in cui ovviamente molti sono in ferie, compresi noi che ci andremo, e quindi credo che ci sia un ritardo di almeno un mese o due. Però non c'è, un limite temporale, una scadenza temporale precisa, non c'è. No, non c'è una scadenza temporale, perché è tutto nelle mani del governo, quindi si continua con un'analisi approfondita. Il Golden Power naturalmente richiede un'analisi molto profonda, e quindi stanno ascoltando varie fonti da questo punto di vista. Deve passare il mese d'agosto, e quindi si riprenderà tutto a settembre, quello che penso io. E dal punto di vista del fatto che ci sono tutta una serie di cose da definire per i dazi, che probabilità c'è di avere un extra capex da mettere nel bilancio a livello di footprint, vista quella che è la definizione attuale dei pneumatici? No, non ci sono capex extra nel piano che abbiamo presentato. Vedremo l'evoluzione degli investimenti e questo rimarrà naturalmente nell'ambito del percentuale di fatturato che abbiamo fino a questo momento. Quindi per il momento diciamo non ci sono investimenti straordinari. Se parliamo di nuova capacità, nuovi investimenti, questi investimenti verranno a verificarsi negli anni a venire, quindi anno dopo anno, e quindi non abbiamo nessuna diversità di politica di investimento. Fino a questo momento, da quello che possiamo vedere, non abbiamo bisogno di alcun investimento straordinario possibile. La ringrazio. L'ultima domanda per quanto riguarda il pricing in Nord America. Non so se lei ci può dare un ulteriore commento per quanto riguarda quello che sta succedendo a livello di pricing lì. No, è troppo presto per poter avere una possibilità di capire bene che cosa sta succedendo. L'unico commento è un commento generale sulla base di ciò che ho già affermato prima, che la capacità complessiva installata è di circa 170 milioni di pezzi e la domanda complessiva a livello annuale è di 300 milioni di pezzi. Quindi se rimangono i dazi, naturalmente è logico immaginarsi che ci sarà un po' una situazione inflattiva, però fino a questo momento non ci sono informazioni a proposito che posso darle. E quindi anche lei non sta muovendo nulla, insomma, non sta facendo nulla. Stiamo valutando le condizioni commerciali sulla base di ogni singolo cliente, sulla base della situazione dell'origine dell'equipment, perché come puoi immaginare non è semplicemente una questione di prezzo, riguarda anche gli incoterms, il livello di magazzinaggio, eccetera. Insomma, siamo in una fase valutativa, però come lei può immaginare è veramente molto presto, siamo ai primi passi dal punto di vista dei dazi, perché per esempio per l'Europa i dazi non sono ancora confermati, infine, quindi tutto è in progress. Grazie, la ringrazio molto.
Prossima domanda, Christoph Laskawi di Deutsche Bank. Prego. Buonasera. Prima domanda sui dazi. Pensando che ci sia un 15% dagli Stati Uniti confermati e 25% per il Brasile, avrete la capacità o comunque avrebbe significato spostare più volume dall'Europa verso gli Stati Uniti e diminuire l'esportazione dal Brasile? Questo fa parte del piano di mitigazione che già avete in atto? E forse non ha significato per voi. Vorrei poi un chiarimento sul pricing. Ho capito bene che voi dite effettivamente che ci sarà un'indicizzazione in discesa, ma il prezzo rimarrà più o meno lo stesso, anzi ci sarà un pochino più di positività nei prezzi. E poi la terza domanda, dal momento che i dazi hanno avuto delle implicazioni, la situazione com'è? È sempre come prima oppure c'è un cambiamento per quanto riguarda le scorte negli Stati Uniti? Grazie per le sue domande. Ci siamo accertati del livello di flessibilità nell'allocazione tra Brasile, Messico e Europa e stiamo cercando di ottimizzare la catena di approvvigionamento per gli Stati Uniti e nel caso l'ambiente rimanga così come adesso, 15% per l'Europa e 25% dal Brasile, cercheremo di ottimizzare le varie fonti di approvvigionamento per gli Stati Uniti, ma il Messico rimarrà la fonte principale di approvvigionamento, che raggiunge il 55% dei volumi degli Stati Uniti, e le ricordo che questo è un'area duty free, perché ci sono i prodotti che sono USMCA compliant. Non c'è disclosure sul price mix, sulla suddivisione price mix, però le posso dire che l'indicizzazione del primo equipaggiamento sarà in riduzione rispetto al primo semestre, perché è legato al trend delle materie prime. Le scorte negli Stati Uniti oggi come oggi sono ad un livello normale, non vediamo un impatto importante dei tassi, perché come ho detto prima c'è un'anticipazione leggera rispetto ad aprile con il pre-buy rispetto al mese di maggio e giugno. Grazie.
Prossima domanda, dottor Gianluca Bertuzzo di Intermonte, a lei la parola.
Buonasera a tutti, grazie per avermi dato la parola. Ho un paio di domande per quanto riguarda gli pneumatici. La prima è correlata alla capacità in eccesso in Messico, come lei ha detto è naturalmente un paese duty free, quindi qual è il livello di flessibilità che avete per poter aumentare le esportazioni in Messico? Seconda domanda, sempre sui dazi, però dal punto di vista della concorrenza. Allora, dove vedete che si posiziona Pirelli nell'ambito di questa, insomma, faccenda e questa storia, nel senso che sembrerebbe che potreste soffrire di qualche svantaggio rispetto ad alcuni player locali, però potreste avere anche dei vantaggi rispetto ad altri player del mercato, quindi magari se ci dà qualche ulteriore dettaglio, una descrizione di com'è la situazione anche generale. Grazie.
Grazie mille. Sì, insomma, il Messico oggi per quanto riguarda Pirelli è già saturo, insomma, è sempre stato così, però adesso ancora di più. Per cui dobbiamo dire che abbiamo un paio di attività. Prima dobbiamo continuare a crescere dal punto di vista della capacità, è già nel nostro piano di investimenti, quindi stiamo già investendo dal punto di vista della crescita della produzione in Messico, diciamo a livello di medio lungo termine. Nel breve stiamo cercando di ridurre la produzione messicana che non è dedicata agli Stati Uniti, quindi stiamo cercando di liberare capacità di produzione che oggi va a mercati che non sono gli Stati Uniti d'America, tipo Europa, Messico stessa, per dire, e stiamo riallocando queste quantità in altri impianti che non sono appunto soggetti ai dazi. Poi rispetto agli altri player, io considererei Pirelli diciamo a livello di situazione media, nel senso che ci sono player che sono in grado di soddisfare la loro domanda con la capacità locale negli Stati Uniti, ci sono player che sono più esposti ancora di quanto non lo siamo noi ai dazi. Certamente per noi la cosa importantissima è che l'USMCA agreement, e quindi dobbiamo fare in modo che il Messico non sia soggetto a dazi. Ecco, in una situazione di questo genere, così la mia sensazione è che siamo in una situazione mediana rispetto ai nostri concorrenti. La ringrazio moltissimo. Dottor Tronchetti, non ci sono più domande, e quindi non ci sono più domande. Grazie, questo termina la nostra presentazione. Felice estate a tutti e buona serata. Arrivederci. Signore e signori, grazie per aver partecipato alla nostra conference call. Adesso potete disattivare i vostri telefoni.